Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Istruiva infatti i suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risusciterà». Essi però non comprendevano queste parole e avevano timore di chiedergli spiegazioni. Giunsero intanto a Cafarnao e quando fu in casa chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo lungo la via?» Ed essi tacevano. Per la via infatti avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Allora sedutosi chiamò i 12 e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti». E preso un bambino lo pose in mezzo e abbracciandolo disse loro: «Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me. Chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». Parola del Signore. Due grandi abbassamenti fatto il Figlio di Dio, il Verbo Eterno, il primo venendo ad abitare in mezzo a noi, cioè sottomettendosi alla carne dell'uomo, alla debolezza della carne, cioè alla caducità della vita umana, e il secondo, quando è sceso agli inferi, per consegnarsi totalmente alla morte. Lo può fare perché egli è il Figlio di Dio, perché conosce la bontà di Dio e non resta confuso, come dice anche la Scrittura. Dunque noi gli siamo grati per questi due abbassamenti che ha compiuto per amarci e per salvarci. Ha preso la nostra carne così che nessun uomo possa dire: «Ma dove andrò a cercarlo Dio?» E dall'altra parte è sceso fin al di sotto della morte, diceva il Libro della Sapienza, no? Facciamolo morire con una morte infame, perché nessuno possa dire: «Fino a me non c'è arrivato». È andato oltre. Lui, che è Figlio di Dio, pur non ha considerato un tesoro geloso questa sua uguaglianza con Dio, ma ha spogliato se stesso e si è fatto come noi, no? Servo, e poi fino alla morte di croce, dice l'inno ai Filippesi. Questa è la prospettiva dentro la quale noi oggi possiamo leggere questa parola. Altrimenti, se non abbiamo questa prospettiva che appartiene a Cristo, noi entreremo nella lamentela, nella ribellione nei confronti di Dio, nei confronti degli altri. Volete sapere perché? Avete ascoltato la prima lettura dal Libro della Sapienza, capitolo 2. Dissero gli empi, dissero quelli che non hanno Dio, questi sono gli empi, cioè che non ragionano secondo Dio. Ah, così è? Allora vediamo un po' se questo verbo che viene a trovarci, se questo è veramente Figlio di Dio come dice di essere. Queste cose noi ce le ricordiamo, lo dice il Libro della Sapienza, che precede i fatti di Gesù, quasi profetico nei confronti di queste cose. Però noi sappiamo che quando facciamo la Settimana Santa e vediamo un po' come si sono messi i suoi correligionari nei suoi confronti, ritroviamo questo spirito. Tendiamo insidie al giusto, vediamo se ce la farà, vediamo se veramente Dio Padre verrà a raccoglierlo, ad aiutarlo. Glielo diranno: scendi dalla croce se sei il Figlio di Dio, vi ricordate? Dunque questo è il modo di ragionare di chi non ha Dio, cioè di chi non ha capito qual è l'amore con il quale Dio ci ha pensati fin dall'eternità, lo dicevamo anche all'inizio, per chiamarci nella storia e farci conoscere qual è il dono della divinità che Egli vuole donarci, capisci? La divinità che Egli vuole donarci, questo è in gioco. Quando non è il paradiso con gli angioletti da una parte all'altra, oppure un benessere, non so. Quello che è in gioco qua è la divinità. Dio manda il suo Figlio perché vuole che alla nostra natura umana sia concesso un altro dono, quello della natura divina, che noi non possediamo, ma che Egli ci ha destinato. Quindi, cristiano, prima di tutto renditi conto che cosa è in gioco, così ti lamenti di meno. Mettiamo alla prova con insulti e tormenti per conoscere la mitezza del suo carattere. Ma lui che ha detto beati i miti perché saranno consolati, lui sa che la mitezza di cuore è la chiave che apre il cuore di Dio e che permette all'uomo di conoscere qual è la sua volontà e di trovare la forza per attuarla. E poi Giacomo, che guardate quanto è dura questa parola, forse vi è passata un po' così, no? Giacomo che dice: carissimi, carissimi, sapete a chi lo sta dicendo? Non lo sta dicendo a, che ne so io, a qualcuno di qualche altra religione, lo sta dicendo alla Chiesa, alla Chiesa, perciò lo dice a noi oggi. E per mezzo di noi a tutta la Chiesa dice: dove c'è gelosia e spirito di contesa c'è disordine e ogni sorta di cattive azioni. Non lo dice ai cattivi, ai reprobi, lo dice alla Chiesa. Se nella Chiesa ci sono divisioni, contese e gelosie, la sapienza invece che viene dall'alto, e qua traduci bene, la sapienza che viene dall'alto non è un'arietta, la sapienza è il figlio di Dio, il verbo di Dio, sapienza di Dio, viene dall'alto. Com'è costui? Anzitutto pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia. Papa ultimamente sull'ipocrisia ne ha detto un bel po', riferendosi pure lui forse alla Chiesa e a quelli che c'è intorno, ma dice che questa sapienza è arrendevole. Sai cosa vuol dire arrendevole? Che non si rivale su nulla, che sa attendere il momento adatto, il momento buono, noi lo chiameremo nella teologia il Kairos, in cui finalmente il Verbo si manifesti e noi siamo consolati nel nostro dolore. E continua dicendo: tranquilli, perché in realtà un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace. Tu lo sai cosa vuol dire? Sai perché? Perché tra poco ti avvicini, dopo aver pregato, invocato il Signore, ascoltato questa parola, e ricevi un frutto di giustizia, che è la giustizia di Dio, la morte del Figlio di Dio per la tua salvezza. Ma tu chi sei? Ma ti credi di essere? Eppure il Figlio di Dio, che è uguale a Dio, si abbassa e si inchina davanti a te e anche davanti ai tuoi peccati e si dona a te come un frutto di giustizia. Tu che avresti fatto? Uno ha detto male di te, viene, tu lo vieni a sapere, poi ti viene davanti, che fai? Te lo mangi. Tu hai parlato male di Dio, cosa fa Dio quando ti viene a incontrare? Si inchina, si abbassa, manda il suo figlio a morire per te perché tu assuma nella comunione, oggi anche lo farai, questo frutto di giustizia. E ancora: bramate e non riuscite a possedere, uccidete, invidiate e non riuscite ad ottenere, combattete e fate guerra. Non avete perché non chiedete, chiedete e non ottenete perché chiedete male per spendere per i vostri piaceri. Che vuol dire? Voi non chiedete la logica del verbo che muore per voi. Voi chiedete il benessere, come dici tu? La salute e la pace in famiglia, poi che altro? Nient'altro. Basta che c'è la salute. Ma c'è la salute? Io non ce l'ho, voi ce l'avete tutti? E allora Dio è stato forse infedele con noi e ingrato perché non ci ha dato questo bene supremo della salute? O piuttosto Dio si è compiaciuto che anche nella nostra malattia, nella nostra difficoltà e debolezza, di apparire nella sua gloria e di darci la possibilità di affrontare la vita e, perché no, anche di risolverne i problemi? Capita questa logica, allora possiamo venire tutti insieme ed andare fino al Vangelo di Marco, quando abbiamo ascoltato che Gesù si sta avvicinando dalle parti sue a casa sua, e invece di dire adesso arriviamo noi, come la logica dell'uomo, dice a questi suoi discepoli: non dite niente, non dite niente, che vuol dire? Io mi incarno, ma voi non dite niente. Lasciamo che questa incarnazione produca ciò per cui è stata mandata, che questa sapienza entri nel cuore degli uomini ed esploda nel momento della risurrezione. Infatti dice: sappiatelo, perché il Figlio dell'uomo dovrà essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso dopo 3 giorni risusciterà. Tu porti nel tuo corpo, nella tua vita, l'uccisione e la morte, perché dentro di te pulsa la forza della resurrezione e hai una vita per accorgertene e hai una preghiera per investigare la profondità della tua esistenza. Hai la possibilità di capire che veramente questa resurrezione non deve ancora avvenire, ma ce l'hai già, dice San Paolo, noi siamo morti con Cristo e risorti con Lui, già ora. Accorgitene, guarda dentro di te, vedi che anche le paure che hai, anche le ristrettezze in cui vivi, non possono toglierti la speranza che questo dono di grazia esploda, si manifesti. E anche quando la vita si indurisce, diventa difficile, se non hai coltivato solo le passioni e ti lamenti di tutto, pure di te stesso, se tu hai conosciuto l'amore di Dio, anche nella prova e nella difficoltà e nel dolore saprai ringraziarlo, saprai attendere che questa gloria si manifesti. E questa gloria è la divinità, la divinizzazione. Allora Gesù dice queste cose, che questi non capiscono niente, tranquilli, vedici, pure noi non abbiamo capito niente, pure i discepoli. Allora si gira, li guarda e dice, ma di che stavate ragionando tra voi? E nessuno fiata. Avevano la preghiera per dirgli aiutaci, e invece stanno zitti, si vergognano di quello che stavano pensando. Come te, adesso, ti vergogni di pensare che Dio non ti abbia amato o che la vita sia solo sofferenza. Ti vergogni di guardare la tua vita e pensare che tutte le cose che ti accadono non sono giuste, non vengono da Dio e ti lamenti. E invece Gesù li guarda con dolcezza, si stavano dicendo tra loro chi era il più grande, no? Questa la Chiesa è nata così, perciò non vi preoccupate se è ancora così. Chi era il più grande, dice, e Gesù li guarda e dice, ma non avete compreso, guardate. Prende un bambino e dice, se non diventate come questo bambino, se non accogliete lui, non accogliete neanche me. Che vuol dire, non l'innocenza dei bambini, che dolci. Vuol dire, se non diventate anche voi senza sospetto, senza giudizio come bambini, soprattutto senza sospetto, non potete essere cristiani. La Chiesa o è immacolata, cioè senza peccato originale, cioè senza sospetto, oppure non è una testimone fedele del Regno. Così la tua anima, così la tua vita, così la nostra assemblea, così le nostre speranze, o entrano in questo trito pasquale di passione, morte e resurrezione, oppure la nostra fede è vana, nessuno la crederà come mi pare, e già nel mondo si dice. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie, perché hai mandato il tuo Figlio, il Verbo Eterno, nella limitatezza della nostra esistenza umana, in mezzo alle nostre gelosie e contese, alle nostre discordie. Egli mai ci ha giudicati, mai ci ha messo alle strette o in difficoltà, ma sempre ci ha guardato con misericordia in vista del nostro pentimento e della divinizzazione della nostra vita che Egli avrebbe operato. Ora manda il tuo Spirito, che questo mistero sia comprensibile anche per noi, che faccia spazio nel nostro cuore perché lo crediamo, lo speriamo e finalmente lo portiamo anche ai nostri fratelli, al nostro prossimo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa, in questo tempo possa rinascere sulla roccia del Cristo, possa rinascere immacolata, senza sospetti, non giudichi mai, abbia sempre misericordia. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti chiediamo perdono perché non ci siamo fidati sempre della tua parola, perché abbiamo vantato la nostra giustizia di uomini ipocriti e peccatori, perché non abbiamo atteso che la tua volontà esplodesse nella gloria e tutti la possano vedere. Vieni in soccorso alla nostra debolezza, dacci la possibilità di rimediare. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per gli uomini di questo tempo, perché vedano la bontà e la bellezza della tua sapienza incarnata e le credano e offrano la loro vita, la loro volontà, tutte le loro risorse per la costruzione del regno. Per questo ti preghiamo. Ti prego infine, Padre Santo, per questi tuoi figli, per le intenzioni che mi sono state rivolte oggi e in questi giorni, per qualcuno che deve uscire dal coma, dall'oppressione della morte, dal peso della malattia, per chi è in grande difficoltà, per chi è sedotto dalle insidie del maligno. Libera questi tuoi figli dal male fisico e spirituale, da ogni maleficio. Possano confessare il nome di Cristo in mezzo alle genti. Te lo chiedo per Cristo nostro Signore.